Sono molto benedetto da quanto già il Signore ha condiviso con noi tramite i fratelli che hanno parlato ieri e oggi. Ci fa bene, vero? Esporci a tanta grazia, a tanta rivelazione e anche a tanta semplicità, vero? Amen. Come aquilotti dobbiamo lasciarci buttare fuori dal nido, sapendo che poi dovessimo non riuscire a volare, il Signore provvederà a acchiapparci prima che ci spiccichiamo al suolo. Amen. Bene. Bene, io vorrei condividere con voi dei pensieri che hanno a che fare con il raccolto. Infatti vorrei dare questo titolo: prepariamo il raccolto. E il sogno di Dio abbiamo ormai avuto modo di vederlo sotto varie sfaccettature, è quello di vedere tutti gli uomini salvati. E ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Ora il contadino che va nei campi e che prepara la terra perché possa essere seminata, la lavora, ma la lavora con una visione, con un sogno. E il sogno è di avere una buona raccolta, una grande raccolta. E io credo che molte delle cose che il pastore Abbe Huber ci ha condiviso vanno tutte in quella direzione. Quindi hanno a che fare con noi, con le nostre attitudini, con la nostra fede, con la nostra visione, la nostra percezione di noi stessi, perché possiamo renderci conto che Dio ha chiamato tutti noi a fare la nostra parte. Quindi c'è una parte che Lui compie, per cui la preghiera, la benedizione, le dichiarazioni, le proclamazioni, la fede, eccetera, eccetera, però c'è anche la parte che noi compiamo e quindi siamo noi che dobbiamo aprire la bocca. Siamo noi che dobbiamo cominciare ad entrare in confidenza con le persone e cogliere le opportunità che ci vengono offerte per presentargli il Signore. Ora, io vorrei condividere con voi alcuni aspetti sul Vangelo che condividiamo. Il Vangelo che condividiamo solitamente è un po' il Vangelo del conforto. E che non è proprio tutto il Vangelo, anzi, spesse volte questo Vangelo del conforto è un Vangelo che viene frainteso. Di questo tipo, no? Noi sentiamo parlare i nostri vicini o i nostri colleghi di lavoro, i nostri parenti, che si lamentano. Ormai l'abitudine di tutti è lamentarci, no? Ci lamentiamo di tutto. Ma ci sono delle persone che vivono dei drammi personali, drammi economici, drammi di lavoro, drammi relazionali, familiari, e quindi spesso le persone hanno l'esigenza di sfogarsi, di condividere il loro dolore, la loro sofferenza, e noi li ascoltiamo e vediamo in questo un'opportunità di parlargli del Signore. Ma in che modo gli parliamo del Signore? Gli diciamo, sì, bisogna avere pazienza. Sapete cosa posso dirvi? Bisogna pregare, bisogna avere fede. Ma questo non è il Vangelo. Il Vangelo è qualcosa di più. E quindi io vorrei questa mattina riflettere con voi su seminare il Vangelo di Gesù. E qual era il Vangelo di Gesù? In Giovanni capitolo 1, versetto 14 e 15. No, non è Giovanni. Sicuramente non è Giovanni, è Marco probabilmente. Probabilmente Marco 1, 14 e 15 è scritto: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Ci sono Vangeli e Vangeli, ma Gesù andò predicando quale Vangelo? Il Vangelo di? Ditelo con me. Il Vangelo di? Ancora un po' più convinti, dai. Ok. Dobbiamo assicurarci che il Vangelo che predichiamo sia il Vangelo di Dio, sia la buona notizia che Dio manda al mondo, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ora, queste parole forse non danno molto senso con il linguaggio moderno. Ma potremmo dirlo in altre parole. Il tempo è compiuto vuol dire ora. Dio è vicino a te. Ti è proprio vicino. E vuole prendere la tua situazione, la tua vita, i tuoi problemi, governarli e guidarti verso la loro soluzione. Ma devi essere disposto a metterti in discussione e a credere al Vangelo. Il regno di Dio, l'abbiamo già detto in un'altra occasione, quindi non sto qui a dilungarmi, il regno di Dio è semplicemente Dio che regna, Dio che governa, Dio che guida, Dio che accompagna il nostro cammino con il suo governo. Il ravvedimento di cui parla Gesù è che le persone prendono atto della loro condizione, dei loro errori, dei loro sbagli e si mettono nell'attitudine di cambiare, di mettersi in discussione, di capire che cosa non va nella loro vita, che cosa hanno sbagliato, cosa non piace a Dio, cosa va contro di loro. Tutti gli insegnamenti di Gesù, tutte le sue parabole, hanno sempre a che vedere con il regno di Dio. Vi ricorderete, il regno dei cieli, il regno di Dio, il regno è simile a, è come, eccetera, eccetera. Gesù parla in continuazione del regno di Dio. E quando parla del regno di Dio, non pensa ad un luogo geografico, non pensa neanche al paradiso. Il regno di Dio non pensa neanche al popolo di Israele in quanto popolo politico e neanche alla Chiesa. Il regno di Dio è invece per Gesù è la condizione di un cuore totalmente arreso a Lui, totalmente arreso alla sua guida e alla sua volontà. Per questo Gesù ci insegna a pregare in questo modo: venga il tuo regno e la tua volontà sia fatta come in cielo, così in terra. Come è fatta in cielo, dove tu sei Signore, sia fatta adesso in terra, cominciando dalla mia vita, che il tuo regno possa scendere dentro di me, nella mia terra, nella mia vita. Il che significa non più quello che io voglio, non più a modo mio, e neanche più che ci posso fare, sono fatto così. Il regno di Dio porta una trasformazione radicale. Ieri mattina il pastore Abbe Huber ci ha parlato della trasformazione dei nostri pensieri, della nostra mente. Dunque, qual è il mandato di Gesù? Marco 16, Gesù ci disse: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo. Quale Vangelo? Il Vangelo di Dio, a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, questi brani, che per in certe epoche della Chiesa sono stati dei brani che erano un po' il, che devo dire, la mission della Chiesa, in tante comunità è diventato un brano dimenticato, che si è impolverato, no? L'abbiamo lasciato impolverarsi questo brano. Eppure Gesù disse: andate. Quindi chiede a noi un'azione, una scelta, una decisione. Ora, se noi siamo espressione del regno di Dio, questo andate non è un consiglio, è un mandato, è imperativo. Andate per tutto il mondo, quindi non solo nel vostro quartiere, non solo nel vostro paese, nella vostra città, ma per tutto il mondo. Abbiate la visione del mondo, perché la visione di Dio è il mondo. Ieri abbiamo parlato di numeri, no? I numeri contano. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo di Dio a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Su questo desidero fermarmi un attimino. Intanto, il Vangelo che ci è chiesto di predicare non è solo quello dei benefici. Cioè, Dio non è una specie di fatina buona che arriva, vede le persone nei loro drammi, nelle loro problematiche e con una bella bacchetta tocca quelle persone e wow, che meraviglia! Cenerentola si è trasformata in una splendida principessa, i due topolini sono diventati dei bei cavalli e sta specie di cucuzza là che c'era per terra è diventato un bel calesse. Non accade così. Il Vangelo è anche il Vangelo delle condizioni. Perché quando parliamo del Vangelo del Regno, parliamo di un Dio che è Signore, che è Re, che è Sovrano. Ed è questo Vangelo che porterà salvezza. Quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato, dice Gesù, sarà salvato. Ma salvato da cosa? Spesso quando parliamo della salvezza, pensiamo alla salvezza dall'inferno, alla salvezza dall'essere tutti sporchi di peccato quando ci troveremo davanti al Signore, quindi il sangue di Gesù ci ha lavati, purificati, quindi da questo momento in poi, se dovessimo morire, potremmo comparire davanti al Signore perfettamente puliti, perfettamente puri. Ma è una salvezza molto più completa, molto più profonda. Romani 6, versetto 7 ci dice: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Saremo salvati dunque da cosa? Prima di tutto dal condizionamento del nostro vecchio uomo. L'apostolo Paolo, quando parla di sé, dice che c'è una parte dentro di lui che non è trasformata. C'è una parte che è dentro di lui, nella sua carne, che continua a voler fare le cose sue. Il bene che voglio fare non lo faccio. È il male che non voglio fare, proprio quello faccio. Quindi c'è una componente dentro che vuole continuare a vivere quello che noi definiamo secondo la carne. E tutto quello che appartiene alla nostra natura, alla nostra educazione, alla nostra cultura, al nostro carattere, alle nostre esperienze della persona, il nostro vecchio uomo. Ebbene, Gesù è venuto per salvarci intanto da questo condizionamento. In me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Bene, Gesù viene già per salvarci da questa triste realtà. Siamo costretti a vivere condizionati dal nostro vecchio uomo fino al momento in cui riceviamo Gesù come Signore della nostra vita. E poi c'è il corpo del peccato, cioè tutto ciò che appartiene alla sfera dell'ego e del peccato, quella forza che spinge le nostre parti più profonde, le nostre stesse motivazioni, le parti più nascoste del nostro cuore a vivere di egoismo e di peccato. E chi di noi può dire, pur essendo credente ormai da tanti anni, che si è liberato dal proprio egoismo? Possiamo dirlo tutti? Ormai non siamo più condizionati dal nostro egoismo? Oppure, molto onestamente, dobbiamo dire l'egoismo è qua dentro, è la nostra più grande battaglia. Il nostro più grande combattimento spirituale non è certamente contro Satana, neanche contro i demoni, ma è contro il nostro egoismo. È qua dentro. Ebbene, Gesù viene per liberarci, per salvarci anche da questo condizionamento. E poi viene per liberarci dalla schiavitù o dalle varie costrizioni che sono legati a ferite, esperienze, dipendenze, comunque all'ambiente vissuto del passato o del presente. È una salvezza dunque che tocca varie sfere, che penetra varie sfere della nostra vita. Ma tutto questo, noi lo vedremo di qui a poco, potrà accadere soltanto se viene il regno. L'Evangelo dei benefici, l'Evangelo che ci dice credi in Gesù e troverai la pace, troverai la gioia, troverai la benedizione, troverai la felicità, è un Evangelo che non porta liberazione da tutte queste problematiche. L'Evangelo del regno è quello che ci porterà a liberarci dai condizionamenti a volte molto pesanti e molto gravi di tutti questi aspetti. Ovviamente, quando noi predichiamo il Vangelo, se siamo consapevoli di questo, ci assicureremo che affiancando le persone con le quali condivideremo progressivamente Gesù, e quindi le patate le mettiamo nell'acqua, per riprendere l'esempio del pastore Uber, e poi continueremo a scaldare l'acqua con il fuoco della preghiera, bisogna essere sicuri che le persone ricevono la parola di Dio, l'acqua. Perché se voi mettete le patate nella pentola senza l'acqua e mettete il fuoco sotto, rischiano di bruciarsi. Dobbiamo metterle nell'acqua e deve essere la parola di Dio, il Vangelo di Dio. Non semplicemente frasi come quelle che sentiamo costantemente. E che volete farci? Bisogna avere pazienza, bisogna pregare tanto, bisogna rivolgersi a Dio. Fate come noi che preghiamo molto, vedrete che il Signore vi aiuterà, non vi preoccupate, fidatevi del Signore. Ma se noi non portiamo le persone a rendersi conto che hanno bisogno di Gesù come loro Signore, se non le aiutiamo ad entrare nel regno, come verranno fuori dai loro problemi, dalle loro difficoltà? È anche scritto qua che chi non avrà creduto sarà condannato. Pensiamo subito andrà in inferno. No, la condanna, l'inferno vengono molto prima che magari il giorno della morte. Per esempio, la prima condanna di quelli che non credono è che sono costretti a continuare a vivere condizionati dall'ego, dal peccato, dalle influenze spirituali e anche culturali della nostra società. Infatti, in Romani 5,18 ci è detto che con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Cioè tutto quello che noi vediamo intorno a noi nella società, corruzione, litigi, divorzi, conflitti, imbrogli, menzogne e quant'altro, è tutta espressione di questa condizione. La trasgressione. Con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini. La condanna degli uomini è vivere di questo, è vivere di peccato, è vivere di imbrogli, è vivere di menzogne, è vivere di egoismi, è vivere di rancori, è vivere di amarezze, è vivere di dolori, di lacerazione. Già tutto questo è un inferno di per sé. Per quelli che non credono sono condannati a continuare a rimanere in questa condizione. Certamente il secondo aspetto della condanna è che tutti quanti saremo chiamati a rendere conto delle nostre proprie opere e parole nel giorno del giudizio e a scontare su se stessi il male vissuto, il male pronunciato, il male fatto. Per esempio, e io vi dico, su queste cose ci sto riflettendo parecchio in questo periodo, ecco perché vi ritrovate questi brani che adesso vi cito, perché mi stanno aiutando anche nella riflessione per guardare le persone intorno a me con la dovuta compassione e misericordia. Matteo 12,36, per esempio, Gesù ci dice: io vi dico che di ogni parola oziosa, una volta ho voluto andare nel dizionario per verificare questa parola oziosa, cosa potesse veramente voler significare. In effetti ogni parola è irresponsabile, cioè detta senza assicurarsi che siano veramente così i fatti. Cioè parole che pronunciamo per conclusioni, per deduzioni, per pensieri personali, parole irresponsabili. Dunque io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. E io vedo che tante volte noi la nostra bocca non la controlliamo per niente. Tante parole oziose che partono a destra e a sinistra. Ieri sera il pastore Abe è stato bravissimo nel parlarci delle maledizioni, delle benedizioni, quanto è importante benedire, non maledire, parlare bene, non parlare male, avere parole di fede e non critiche distruttive. Di ogni parola oziosa gli uomini renderanno conto nel giudizio. Poi un altro aspetto è, in Apocalisse 20, 12 e versetto 15, ci dice che i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Qui intanto vediamo l'importanza che hanno le parole e le opere, ma poi la realtà dello stagno di fuoco. Gesù ne ha parlato in vari modi, ha parlato di Hades, ha parlato di luoghi di tenebre, ha parlato di luoghi di stridori di denti, ha parlato di luoghi di pianto, ha parlato di luoghi di fuoco. E noi spesso ci dimentichiamo che molte persone, se non conosceranno il Signore, rischiano seriamente di scivolare eternamente in questa condizione drammatica. In Isaia 50 versetto 11 c'è anche una parola che ci dice qualcosa di interessante. Ecco voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avrete accesi. Questo avrete dalla mia mano, voi vi coricherete nel dolore. Questo mi dice anche qualcosa sull'intensità dell'inferno, che è il frutto delle opere, delle parole, delle azioni, dei pensieri, dei comportamenti delle persone. L'inferno sono le persone stesse che se lo costruiscono, non l'avevo mai visto in questa prospettiva. Però certamente molta gente si è costruito un inferno terribile. Chi vive senza Dio sulla terra rischia, ma tanto, di vivere anche l'eternità senza Dio. Dunque l'importanza che abbiamo misericordia per le persone che non conoscono il Signore. Se qualcuno vi viene a dire, per favore pregate, c'è una ragazza di 20 anni che è gravissima in ospedale, che sta morendo di cancro. Cosa scatta dentro di voi? A me mi scatta una compassione. Dico, come? Una ragazza di 20 anni, distrutta dal cancro, così giovane. E viene quasi spontaneo il desiderio, il bisogno, l'esigenza di presentarla a Dio e di chiedere al Signore pietà per questa ragazza, misericordia, perché possa guarire. È vero? E questo perché riteniamo che sia troppo giovane, ci dispiace che debba soffrire, ci dispiace che debba morire. Se è mamma di qualche bambino, ci dispiace che debba lasciare i bambini da soli. Insomma, scattano tutta una serie di ragioni per cui cominciamo a pregare per questa ragazza. Quanto più dovremmo farlo per le persone che non conoscono il Signore. Allora noi vediamo il pastore Abe che se ne va sulla montagna con i suoi collaboratori e tutta la notte stanno lì a pregare per la grande città che è sotto i loro piedi e a proclamare che Gesù è morto sulla croce per i loro peccati, a proclamare la salvezza di Gesù, a proclamare la liberazione di tutte le influenze spirituali. Ecco, far scattare dentro di noi il desiderio di salvare, il desiderio di tendere la mano per tirare al Signore tutti quelli che stanno scivolando lontano dal Signore. Poi Gesù dice ancora una cosa: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Sembra strano questa cosa, questa richiesta di Gesù, che per essere salvati bisogna essere anche battezzati. Notiamo, io vi ho detto che il Signore ci porta ad essere salvati prima di tutto dal nostro ego, dalla nostra indipendenza, dalla forza del peccato, da quello che siamo dentro. Il discorso del battesimo ha da fare con un concetto ebraico del discepolato. Il battesimo era una pratica molto comune tra gli ebrei, soprattutto quando si parlava di formazione, di discepolato. Moltissimi rabbini, quando accettavano nuovi studenti alla loro scuola, il giorno dell'inaugurazione di questa scuola avevano l'abitudine di battezzarli, a simboleggiare la purificazione di tutto quello che avevano già imparato. E come si fa con una lavagna, si prende la spugna e si pulisce la lavagna con l'acqua per ben pulirla da tutto il gesso che è rimasto, così questi studenti erano pronti per ricevere l'ammaestramento del loro rabbino. È un po' in questa direzione che Giovanni Battista battezza. Egli predica il ravvedimento e chiede alle persone di cancellare il loro passato, di ravvedersi e di ricominciare la loro vita su una base nuova. Anche Gesù porta questa pratica come iniziazione al discepolato. Per esempio, in Matteo 28,19 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli. Cioè, fate miei discepoli battezzandoli. Cioè, il battesimo è l'accettazione da parte delle persone di Gesù come loro Signore, come loro guida, come loro maestro. E la comprensione che hanno l'esigenza di morire al peccato, di morire all'egoismo, di morire al loro passato per rinascere ad una nuova vita. La comprensione che hanno bisogno di immergersi totalmente in Gesù per poter con Lui cominciare a camminare nelle vie del regno di Dio. Dunque diventa importante che quando le persone ricevono Gesù, non lo ricevono semplicemente come il loro salvatore, ma lo ricevono come il loro riferimento, come il loro maestro, come la loro guida, come il loro Signore, come colui che diventa per loro modello, maestro, esempio a cui essi sono chiamati a fare riferimento. Ed il battesimo significa proprio questo, che le persone accettano di diventare dei discepoli. Quindi non è solo per il perdono dei peccati, non è solo per dichiarare: ok, io credo che Gesù è morto per me e che Gesù è risorto per me. È molto di più. E io mi impegno ad essere suo discepolo. Rinuncio alla mia pretesa di poter vivere la mia vita in maniera autosufficiente, da solo, indipendente. Accetto di essere guidato, di essere ispirato, di essere corretto, di essere ammaestrato da Gesù Cristo come mio Signore, come mio Maestro. Ecco perché Gesù dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ed ecco perché è importante che il battesimo sia il battesimo degli adulti, o meglio delle persone che possono scegliere per la propria vita. Perché è una decisione interiore. Essere discepolo è una decisione interiore. Posso essere solo un credente, ma un credente non mi fa necessariamente un discepolo. Posso essere credente. Quanta gente dice: ma io credo in Dio, voi ne conoscete tantissime, ma non per questo sono discepoli di Gesù. Invece siamo chiamati ad essere discepoli. Dunque, l'obiettivo del Vangelo non è solo il perdono dei peccati, non è solo la salvezza dall'inferno, ma è anche e soprattutto la trasformazione della persona a immagine di Dio. Romani 8,29, ricorderete che siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Cioè, il sogno di Dio per ciascuno di noi è di vedere in ognuno di noi l'immagine di Gesù. Che significa? Che viviamo, pensiamo, ragioniamo, ci relazioniamo, ci comportiamo come Gesù, ma anche adempiamo, compiamo la stessa vocazione che aveva Gesù. Se Gesù è il nostro maestro, cosa faceva Gesù? Si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. La sua vita era interamente vissuta per conquistare il cuore delle anime al Padre, per riportare il cuore degli uomini a Dio. Amen? Riuscite a seguirmi fin qui? Dunque, l'obiettivo del discepolo cristiano non è quello di andare semplicemente in paradiso il giorno della nostra morte, ma è di crescere, diventare maturo, adulto come Gesù ed imparare a vivere come lui stesso ha vissuto sulla terra. Ricorderete 2 Corinzi 3,18, no? Tutti noi, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. E Paolo ai Colossesi scrive al capitolo 3, versetto 10, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Quindi c'è un sogno, c'è un proposito, c'è un destino che Dio ha stabilito per tutti quanti noi, che non è necessariamente di soffrire tutte le difficoltà della vita, ma il destino che Dio ci ha dato è di crescere a immagine e somiglianza di Gesù e di adempiere, di compiere lo stesso tipo di mandato, di missione che Gesù ha ricevuto dal Padre. Quindi prima della creazione, già, Dio ci aveva nel suo cuore e aveva per te e per me un sogno, aveva per te e per me un proposito, che non era semplicemente quello di salvarci dal nostro peccato, ma andava molto oltre. Era per formare in noi un comportamento santo. Un comportamento santo. Giorni fa, in una delle nostre cellule, una persona che sta seguendo la cellula da un po' di tempo disse: il pastore Ernesto non vuole fare di noi dei buoni credenti, vuole fare di noi dei consacrati. Consacrati alla causa e alla visione di Dio. Questo è quello che Dio vuole per tutti quanti noi. È scritto così: chi dice di rimanere in Lui o di dimorare in Lui deve camminare come Egli camminò. Deve. Quindi intanto in santità, intanto in comunione con il Padre e con lo Spirito Santo, ma poi al servizio dell'umanità, tendendo le mani, abbracciando, confortando, consolando, incoraggiando, predicando, esortando, richiamando, rimproverando, e di nuovo predicando, e di nuovo esortando, e di nuovo condividevo il Vangelo, e di nuovo guarendo, e di nuovo benedicendo. Sono tante belle cose che potremmo dire a questo riguardo, al riguardo di Gesù, come si è mosso e come tu ed io possiamo muoverci. Chi dice di dimorare in Lui deve camminare come Egli camminò. Un Giovanni capitolo 2,6, questa citazione. E invece un'altra citazione che vorrei darvi, in Efesini capitolo 1, versetto 4, è detto di te, di me, di noi tutti: in Lui ci hai eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Questo è l'obiettivo del discepolato. Questo è l'obiettivo dove Dio vuole portare ogni persona che riceve Gesù: santi e irreprensibili. Ancora, 1 Pietro 1, versetto 15. Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Questo richiede una determinazione, e voi questo lo comprendete bene, profonda. Richiede una scelta, richiede una decisione. E da soli questo certamente non lo possiamo fare. abbiamo bisogno del supporto, del sostegno, dell'aiuto dello Spirito Santo. Ma va oltre ancora il sogno di Dio per te e per me. Va ancora oltre. Non siamo stati chiamati ad essere solo figli di Dio, ma siamo stati chiamati ad essere addirittura perfetti. Ricordate Gesù, Matteo 5,48, siate perfetti come perfetto, come il Padre è perfetto. Il termine perfetto, dal greco plero, pleroma, significa intero, significa maturo, significa completo. In tutte le aree della personalità e del comportamento. Quindi Dio chiede a tutti quanti noi di lavorare alla nostra crescita, di lavorare al processo di maturazione, di lasciarci lavorare, lasciarci raffinare, lasciarci trasformare e, permettetemi, lasciarci correggere. Le maggiori difficoltà ce l'abbiamo in questo processo, quello della correzione. Esortare sì va bene, incoraggiare, beh, come no? Certo che vogliamo essere incoraggiati, vogliamo essere ammaestrati, senz'altro. Essere corretti facciamo già più fatica. Non so se siete come me, ma io faccio più fatica a farmi correggere che a farmi incoraggiare, a farmi consolare, a farmi ammaestrare, a farmi esortare. Eppure la crescita più rapida è soprattutto nel processo della correzione, perché è lì che ci mettiamo veramente in discussione. L'obiettivo di Dio è di fare di te e di me una persona intera, una persona matura, una persona completa, o come vuole il termine, perfetta. Ma abbiamo bisogno di lasciarci lavorare. Amen? La correzione è una grazia di Dio. La correzione è un dono di Dio. La correzione è una benedizione. Sapete cos'è la correzione? Questa cosa non va bene. Questa attitudine non è corretta. Questo comportamento va rivisitato, va rivisto. Attenzione alle motivazioni che sono dietro le tue azioni. Sì, però non hai capito, non volevo, non intendevo. Pensaci, mettiti davanti al Signore, lasciati correggere. È così che cresciamo in fretta quando ci lasciamo lavorare. Quindi l'obiettivo del Vangelo, come notate, è una trasformazione profonda, interiore. In effetti, questa mattina con parole molto più semplici, il pastore Abe ci ha detto dobbiamo diventare purei di patate, morbidi, dobbiamo lasciarci schiacciare, dobbiamo lasciarci amalgamare perché Dio possa servirsi di noi e renderci appetibili. Dunque, non è sufficiente essere nati di nuovo, ma bisogna anche crescere, bisogna maturare fino a quando raggiungiamo la statura perfetta di Cristo. Sapete, io una delle cose che ho notato essere il maggior ostacolo perché le persone si avvicinano al Signore sono le patate non cotte. Sono le patate che continuano a rimanere dure, perché la gente che arriva dal mondo non vede nessuna differenza tra loro e noi. E quando questo accade, diventa difficile che le persone si fidino delle cose che diciamo. Cioè, se le persone non vedono caratteri profondamente trasformati, comportamenti santi, egoismi ormai sotto il controllo dello spirito e quindi persone che esprimono umiltà, mansuetudine, come ben ci ha ricordato il pastore Gianfranco questa mattina, persone che esprimono il carattere di Cristo, le persone non si fideranno. Possiamo dirgli che Gesù salva, ma le persone diranno da che cosa? Se quelli continuano a litigare tra di loro, se quelli continuano a sparlarsi l'uno sull'altro, e se quel credente non fa altro che lamentarsi e del figlio, e della nuora, e del suocero, e del compare, e della vicina, eccetera, eccetera. E la gente alla fine viene in mezzo a noi e dice, ma questi qua, abbiamo bisogno di poter far sentire alle persone il buon profumo di Gesù, con le nostre vite, con le nostre parole, con il nostro comportamento, con il nostro stile, con il modo in cui ci parliamo, con il modo in cui parliamo anche alle persone difficili, col carattere difficile. Cioè, la nostra vita deve, la nostra giustizia, come dice Gesù, deve superare quella dei religiosi, quella dei farisei. Altrimenti, dice Gesù, non entrerete assolutamente nel regno di Dio. Cioè, si deve vedere. La presenza di Cristo deve essere visibile nelle nostre vite. Perché se le persone non riconoscono Gesù in noi, non saremmo un buon profumo, né per i credenti e né per i non credenti. Potete dire amen a questo? Siete d'accordo con me? Dunque, la trasformazione ad immagine di Dio è il fattore principale, anche se non l'unico, per l'evangelizzazione, per attirare le persone a Cristo, per renderle sensibili alla parola del Signore. Se sono sul lavoro una persona che si irrita, una persona che tratta male chi si comporta male o che non corrisponde alle proprie aspettative, quale probabilità ho di essere ascoltato il giorno in cui gli parlerò di Gesù? Nessuna. Se a casa mia, quando mi irrito, alzo la voce, quale probabilità o quale possibilità avrò di condividere Gesù con il mio vicino? Magari quello che capita a fianco della mia porta e che sente le mie urla con i miei figli adolescenti perché non vogliono studiare, perché si sentono la musica troppo alta, perché sentono magari musiche che a me danno fastidio e sentono sempre che urlo, che grido. E poi, quando esco di casa, ciao! E poi laviamo la macchina e comincio a parlargli del Signore. Quello, non so come reagirebbe il mio vicino di casa quando mi sento urlare con la moglie, urlare con i figli, poi gli parlo di Gesù. Non avrà voglia di venire nella mia cellula, non avrà voglia di venire nella mia chiesa, perché non sono una testimonianza. Dunque, diventa importante che tutti giungiamo alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Matteo 5,16 ci dice, no, non è Matteo, scusate, anche lì mi sono imbrogliato con i termini, con le citazioni. Questo è 1 Timoteo, forse 5,16, non lo so, verificate voi. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Eh? 1 Timoteo? No. Ok, niente. È saltata la citazione. Ma ricorderete il brano, vero? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere. Matteo 5,16? Era Matteo 5,16. Ok. Bene. Allora, condizione per essere salvati non è quella di accettare Gesù solo come nostro unico salvatore, lo sappiamo che è il nostro unico salvatore, ma è di accettarlo come nostro Signore. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Sapete cosa vuol dire il termine confessare? Viene da un termine greco, omologheo, che vuol dire dichiarare, riconoscere, affermare. Da cui viene anche, come radice, il termine omologare, che vuol dire dare effetto legale. In effetti questa parola sta dicendo, se stai dando a Gesù l'autorità legale sulla tua vita e crederai con tutto il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, davvero sarai salvato. Se darai a Gesù veramente la libertà di lavorare nella tua vita, tu sarai salvato. Il termine Signore, credo che tutti lo sappiate. Sapete come si dice in greco? Kyrios. Sapete cosa vuol dire Kyrios? Autorità suprema e anche padrone assoluto. Se darai a Gesù il diritto di essere nella tua vita l'autorità suprema, il padrone assoluto, allora sarai salvato. E se crederai nel potere di Dio, che lo ha risorto dai morti, che è lo stesso potere che ti darà la capacità di cambiare la tua vita, tu sarai salvato. Dunque, le condizioni per la salvezza sono almeno due: dare a Gesù il diritto di essere la nostra autorità suprema e credere nel profondo del nostro cuore che non solo è morto per i nostri peccati, ma che è veramente risorto e potente per liberare, cambiare, trasformare le nostre vite. Amen. Mi avvicino alla conclusione per oggi. Dunque, accettare Cristo come personale salvatore sicuramente implica nelle persone la volontà di ricevere il perdono, di ricevere la salvezza, di ricevere la pace, di ricevere la gioia, anche la vita eterna. Ma non basta, perché senza una reale sottomissione a Gesù come Signore sarà difficile essere salvati, perché si continuerà ad essere condizionati dal proprio egoismo, dal proprio peccato, dalla propria cultura, dal proprio ambiente in cui si vive. Dobbiamo riconoscere e aiutare le persone a fare di Gesù il Signore, il Maestro, la guida, il riferimento della loro vita. Amen. Egli mi salva e mi offre tutti i benefici della sua salvezza quando mi prostro davanti a Lui e lo riconosco come il Signore della mia vita. E questa cosa noi la dobbiamo avere chiara. Quando parliamo di Gesù alle persone, dobbiamo aiutarle a comprendere che ogni persona ha bisogno di Gesù come guida, come riferimento, come maestro e come Signore nella sua vita. Come diceva questa mattina il pastore Abe, se le persone non diventano purè di patate è perché ancora non sono profondamente salvate. Vedete che la salvezza ha da fare con la perdita della nostra indipendenza, la perdita della nostra presunzione ad essere quello che siamo, a volere quello che vogliamo, a decidere quello che vogliamo decidere. Diventare purè di patate significa accettare di diventare parte di Cristo e di prendere il suo DNA, prendere la sua natura, lasciarci riempire da Lui. Quindi ho bisogno di riconoscerlo come mio Signore. Io ho bisogno di averlo come mio Signore. Ogni persona che noi guidiamo a Cristo in maniera delicata, in maniera sensibile, in maniera attenta, progressivamente, ma va guidata a riconoscere Gesù come Signore. E come lo si fa? certamente non lo si fa dicendoglielo una volta, ma aiutandola a ricevere Gesù come Signore, aiutandola a conoscere la parola di Dio, aiutandola a comprendere che le cose che Gesù ci dice, ce li dice per cambiare il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, per accogliere la guida sulla loro vita. Quindi richiede una sottomissione totale di quello che sono, di quello che ho, inclusa la mia famiglia, la mia casa, i miei beni, il mio denaro, il mio tempo, i miei piani, tutto, assolutamente tutto. Aiutare le persone a ricevere Gesù in tutte le sfere della loro vita. Dunque, ricevere Gesù come Signore non è solo una condizione indispensabile alla conversione, ma lo è per la trasformazione di ogni uomo e di ogni donna e per la loro formazione, perché diventino discepoli e figli maturi. Colossesi 1, versetto 28, io vorrei citarvi questo brano. L'Apostolo Paolo fa questa affermazione: Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Cristo in voi è la speranza della gloria, la speranza della trasformazione, la speranza della vita di Dio, la speranza della manifestazione della sua presenza in voi. Proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ora, dopo la lezione di prima, di chi è questa responsabilità? Di chi è la responsabilità di proclamare e di esortare ciascun uomo e di istruire in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo? Di chi è? Sì? Siete d'accordo? Di noi, di tutti noi. Non è principalmente dei pastori, ma è di tutte le pecore, di noi tutti. Questa è la nostra chiamata. Dunque, a conclusione, vorrei ancora dirvi due cose. La predicazione del Vangelo ha due caratteristiche. Prima di tutto, è la proclamazione delle verità su Dio, quello che viene definito in greca kerygma. La proclamazione delle verità su Dio, intorno a Dio Padre, su Gesù Cristo, sullo Spirito Santo. Questo lo trovate molto chiaramente nei primi capitoli di Efesini, capitolo 1, 2, 3, e fa appello alla fede. Per esempio, dire alle persone: Dio ti ama. Significa dire alle persone che sono importanti agli occhi di Dio. Questa è una caratteristica del Vangelo. È una buona notizia dire alle persone, per esempio, tu sei prezioso, tu sei preziosa agli occhi del Signore. Questo è proclamazione della bontà, della natura di Dio. Siamo chiamati a edificare la fede nel cuore delle persone, aiutandole a tenere gli occhi su Gesù. Come dice Ebrei 12:1, corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi un aspetto del Vangelo che siamo chiamati a condividere con le persone è annunciare quello che Dio è, quello che Dio fa, quello che Dio ha fatto, quello che Gesù Cristo è, quello che Gesù Cristo desidera essere per ciascuno di noi, quello che lo Spirito Santo è e quello che lo Spirito Santo fa in ciascuno di noi. Questa è però una parte del Vangelo. La seconda parte del Vangelo ha a che fare con i valori di Dio, con l'etica di Dio, con i comandamenti di Dio. Rivela la volontà di Dio. quello che viene definita in greco la didache, cioè la dottrina, l'insegnamento. E questo aspetto del Vangelo richiede obbedienza. Quindi il kerygma, cioè la rivelazione intorno a quello che Dio è, richiede fede. Ma l'insegnamento riguardo ai valori, all'etica e ai comandamenti di Dio fa appello all'ubbidienza. Quindi c'è un aspetto per il quale le persone hanno bisogno di fede. E chi è che crea la fede? È scritto che è Gesù che crea la fede e la rende perfetta nelle persone. Quindi dobbiamo portare le persone ad avere una relazione personale con Gesù. Se è Gesù che crea la fede in loro, è importante che Gesù possa operare dentro la loro vita. Ma dopo, l'aspetto della didache fa appello alla signoria di Cristo, all'ubbidienza. Per esempio, quello che Gesù insegna: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo, per esempio, è un comandamento. Questo è didache. Fa parte, appunto, dei valori di Dio. Lì le persone devono imparare a riceverle come istruzione per la loro vita. Quindi davanti a difficoltà sono chiamate a cominciare a mettersi in discussione e dire: sì, devo amare questa persona anche se questa persona non merita il mio amore. Ma Gesù mi insegna ad amare piuttosto che odiare e dunque devo obbedire. Ma come faccio? Come riuscirò ad amare una persona così? Ed è lì che ancora una volta dovremmo aiutarle a trovare nello Spirito Santo la forza per riuscire a mettere in pratica la parola di Dio. Ma vedete che è un processo, è un percorso. Le persone hanno bisogno di essere affiancate, di essere accompagnate, di essere aiutate in questo percorso. Quindi per il nostro contributo nel spiegare chi è Dio, riceveranno da Gesù la fede per credere in quello che Dio è, ma anche nel nostro contributo, nel nostro sostegno, nel nostro insegnamento, riceveranno la capacità di poter mettere in pratica la parola di Dio. Amen? Dunque, predichiamo un Vangelo completo, insegnando le persone a riconoscere a Gesù l'autorità nella propria vita. Le persone hanno bisogno di Gesù, di una relazione personale con Gesù. Non basta invitare le persone al culto domenicale, non basta che vengano ad ascoltare qualche messaggio. Le persone vanno affiancate e accompagnate in questo percorso, in questo processo, in cui noi diventiamo un po' il riflesso del modello Gesù. Cioè, nel momento in cui io ho una persona a fianco a me che devo guidare in questo percorso che richiede tempo, io devo riflettere il modello Gesù. Le persone devono poter vedere in me la mia fede, devono poter vedere la mia etica, il mio comportamento. Capite perché è importante la mia trasformazione per poter portare le anime a Cristo? In questo momento sto seguendo una persona che sta attraversando molte difficoltà, e è una persona che vive in un ambiente molto particolare. Non avete idea quante le volte la trovo a terra, scoraggiata, a pezzi, ma la parola di Dio, costantemente ministrata nella vita di questa persona, la riporta ad avere fede. Ma non solo. Quante volte ho dovuto dirle: adesso chiuditi nella cameretta e comincia a proclamare la parola di Dio su questa situazione. Comincia a dichiarare quello che Dio dice di te in questo momento, in questa situazione. Le persone accompagnate riprendono coraggio, riprendono forza, riprendono quota e riescono a vivere sempre di più la realtà di Gesù nella loro vita. Vanno accompagnate. Ricordate l'aquila che si precipita per riprendere l'aquilotto e riportarlo su nel nido. Poi quando è su nel nido, un'altra volta la butta giù e di nuovo si precipita per risollevarlo. Questo è il lavoro che tutti quanti siamo chiamati a fare, fino a quando le persone comprendano, cominciano a contare sul Signore, cominciano ad avere fede, cominciano ad esprimere pienamente quello che sono. Amen.